Buongiorno di Alessio Maurizi.
La tregua a Gaza, gli ostaggi riabbracciano le loro famiglie, nella striscia arrivano i primi aiuti umanitari. Questa sera alle 18 in Italia la cerimonia per l'insediamento di Trump alla Casa Bianca, pronti i primi decreti della nuova amministrazione. Presentato a Davos il rapporto Oxfam, povertà stabile, miliardari in crescita grazie alle rendite per l'uguaglianza, spiega l'ONG, è l'ora più buia. Riforma della giustizia, i magistrati si preparano alla protesta per la MN, è stata stravolta la Costituzione. Intervento record al Bambin Gesù, rimosso un tumore di 1,5 kg a una bambina di soli 8 anni e che ora sta bene. Due italiani ai quarti di finale di Australian Open, Sinner che supera Rune incontrerà De Minaur, impresa Sonego che batte Tien e ai quarti troverà l'americano Shelton. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Dunque in primo piano la cerimonia alla Casa Bianca. La premier italiana Giorgia Meloni si trova già a Washington, dove assisterà all'insediamento di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti. Tra i primissimi temi sul tavolo il nuovo presidente ci saranno l'Ucraina, i migranti, ma anche il futuro della piattaforma TikTok. Il presidente, a quanto sappiamo, sarebbe pronto a firmare un centinaio di ordini esecutivi, ne parleremo tra poco. Intanto oggi, secondo giorno di tregua a Gaza, altro fatto accelerato dalla presidenza Trump e si entra nel vivo, sentiamo.
Camminano tra le macerie i Gazawi che tornano a casa nella striscia di Gaza, perché il 70% delle abitazioni, diceva già l'ONU a settembre, è distrutto o danneggiato. Da ieri molti stanno tentando di tornare nelle loro case. Già 630 camion con aiuti umanitari sono entrati nella striscia da quando è entrato in vigore l'accordo sul cessate il fuoco. Fra i 90 palestinesi liberati nella notte anche Rula Hassanein, giornalista, e Khalida Yarar, una deputata di spicco del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Le tre donne israeliane ostaggi riconsegnate da Hamas hanno raggiunto Tel Aviv, dove hanno abbracciato le loro famiglie. Per gli ostaggi il percorso di ripresa sarà lungo e doloroso, possono volerci anche degli anni, ha fatto sapere l'ufficio regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa. Una delle ragazze liberate, Emily, ha perso due dita nell'attacco del 7 ottobre. Oggi ha scritto su Instagram di essere felice e grata. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora in Italia, in primo piano, la giustizia. Comincia oggi pomeriggio alla Camera la seconda lettura del decreto giustizia. Tra le varie misure è previsto l'aumento di fondi per costruire nuove carceri, 95 milioni di euro sottratti alla riforma della magistratura onoraria, e poi anche la conferma del commissario straordinario per l'edilizia carceraria, ma anche norme per rendere più efficace il braccialetto elettronico. Resta invece al centro dello scontro tra governo e magistrati la separazione delle carriere.
La protesta decisa sabato dall'Associazione Magistrati contro la riforma della giustizia prevede due passaggi. Il 27 febbraio lo sciopero di tutta la categoria e prima ancora, sabato prossimo, all'inaugurazione dell'anno giudiziario presso le 26 corti d'appello, l'uscita in massa dei magistrati quando parleranno esponenti di governo e, per spiegare le ragioni della protesta, cartelli e dichiarazioni dal palco. La riforma costituzionale approvata dalla Camera nel primo dei quattro passaggi previsti prevede la separazione completa delle carriere tra procuratori e giudici. Oggi è ammesso un solo passaggio, la divisione in due del CSM, l'estrazione a sorte dei membri togati, la nascita di una specifica alta corte di magistrati per le indagini disciplinari. Il segretario della NM Salvatore Casciaro oggi su Rai 3.
Noi lanciamo un grido d'allarme, nel senso che non c'è mai stato negli ultimi 50 anni forse una riforma che stravolge radicalmente la fisionomia della nostra Costituzione, alterando quelli che sono i rapporti tra i poteri dello Stato e gettando le basi per un possibile condizionamento del potere giudiziario.
Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora sempre per quanto riguarda la giornata politica, le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata nazionale del rispetto che si celebra nel giorno della nascita di Willy Monteiro Duarte, brutalmente assassinato nel tentativo di difendere un amico in difficoltà, ha ricordato Mattarella che ha parlato del rispetto. Sentiamo.
Dal capo dello Stato arriva un nuovo richiamo in occasione della prima giornata nazionale del rispetto, l'iniziativa contro il bullismo e il cyberbullismo che si celebra in quello che sarebbe stato il giorno del compleanno di Willy Monteiro Duarte. Il rispetto è un antidoto contro l'odio, la discriminazione, la violenza e la prepotenza che tendono talvolta a riproporsi come segno di affermazione, ma corrispondono invece a manifestazioni di fragilità e incertezze, sottolinea Sergio Mattarella. Il rispetto è un valore universale in ogni dimensione, rispetto verso se stessi, rispetto verso gli altri, rispetto verso il pianeta, rappresentano il primo passo per una società vivibile che assume i criteri della solidarietà, della coesione sociale, della reciproca accoglienza e della sostenibilità, continua il Presidente della Repubblica. In mattinata Mattarella ha fatto visita anche alla scuola De Amicis Da Vinci di Palermo, dopo aver appreso che due alunni originari del Ghana e di Mauritius nei giorni scorsi avevano subito insulti razzisti davanti a una libreria dove stavano raccogliendo dei fondi destinati all'acquisto di libri. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La cronaca ci porta in Piemonte per un omicidio avvenuto nella serata di ieri a Ornavasso, comune della Bassa Ossola, nel Verbano Cusio Ossola. La vittima, un ragazzo di 34 anni, ucciso dal padre di 63.
Si è concluso stamani l'interrogatorio a Edoardo Borghini, 63 anni, l'uomo accusato di aver ucciso il figlio Nicolò, 34enne, al culmine di un litigio ieri sera attorno alle 22 a Ornavasso, comune della Bassa Ossola, nel Verbano Cusio Ossola. Il fucile utilizzato per il delitto è regolarmente detenuto dal genitore, nessun problema con la droga come si era ipotizzato alla base del movente dell'omicidio, ma numerose vicende familiari che portavano spesso a liti all'interno della villetta dove la vittima, figlio unico, viveva con il padre e la madre che ha assistito al crimine. Nicolò, già noto alle forze dell'ordine, aveva infatti atteggiamenti violenti nei confronti dei genitori. Ho visto più volte un papà preoccupato, ha raccontato il sindaco di Ornavasso Filippo Cigala Fulgosi, che ha aggiunto: sono estremamente colpito dal gesto, conoscendo il padre e il suo amore per il figlio. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora degli sviluppi di una vicenda avvenuta a Bovalino, in provincia di Reggio Calabria. Due fratelli, di cui uno minorenne, sono stati sottoposto a fermo da parte dei carabinieri con l'accusa di aver ucciso l'11 gennaio scorso il padre, l'ex commerciante di 54 anni di San Luca, trovato morto in uno stabile alla periferia di Bovalino.
Due fratelli, uno dei quali minorenne, sono stati sottoposti a fermo per l'omicidio del padre, 54 anni di San Luca, ucciso a colpi di pistola a Bovalino l'11 gennaio scorso. Secondo le indagini, l'omicidio sarebbe scaturito da una accesa lite familiare per dissidi che andavano avanti da tempo, fino a quando il maggiore dei fratelli avrebbe sparato contro il padre, uccidendolo sul colpo. I due avrebbero poi nascosto il corpo in un locale interrato dell'abitazione e fatto sparire l'alma del delitto. Il cadavere dell'uomo infatti è stato rinvenuto solo il giorno dopo all'interno dell'abitazione di Bovalino, a seguito della tardiva richiesta di soccorso da parte dei familiari. Un ulteriore contributo alle indagini è arrivato dalle dichiarazioni del figlio maggiore, che si è presentato spontaneamente in caserma accompagnato dai suoi legali. Durante l'interrogatorio ha indicato il luogo in cui lui e il fratello si erano disfatti dell'arma, un'area isolata del comune di Ardore, nel Reggino. Il 18 gennaio scorso inoltre i carabinieri avevano recuperato l'autovettura del padre nascosta in una zona di campagna alla periferia di Bovalino. Le indagini vanno avanti per esaminare i rapporti familiari e i contesti personali dei soggetti coinvolti e per ricostruire il movente e le dinamiche che hanno portato all'omicidio. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria.
Eccezionale intervento chirurgico all'ospedale Bambin Gesù di Roma. È stato asportato un tumore da 1,5 kg che aveva raggiunto, pensate, il cuore di una bambina di 8 anni. L'equipe medica ha lavorato per 9 ore.
Aveva un nefroblastoma, noto anche come tumore di Wilms, un tumore raro renale che colpisce prevalentemente i bambini tra gli 1 e 5 anni. La piccola operata con successo al Bambino Gesù di Roma. Del peso di 1,5 kg, 10 volte superiore alla media, e di dimensioni tali da aver invaso anche parti del cuore, il tumore è stato asportato da un'equipe di oncologi, chirurghi e anestesisti che ha lavorato 9 ore. Un'operazione estremamente complessa che ha richiesto anche l'arresto cardiaco e l'uso della circolazione extracorporea. Prima dell'intervento intervento la bambina è stata sottoposta a 6 cicli di chemioterapia eseguiti dal team del professor Franco Locatelli per ridurre la massa tumorale e facilitare l'operazione, mentre la fase prechirurgica si avvalsa di tecniche di diagnostica per immagini come l'elaborazione 3D. Dopo una breve degenza in terapia intensiva, la bambina sta proseguendo la convalescenza in modo positivo e la settimana scorsa in ospedale ha compiuto 8 anni. Per il professor Lorenzo Galletti, responsabile di cardiochirurgia del Bambino Gesù, questo intervento dimostra come, unendo competenze avanzate e tecnologie d'avanguardia, si possono affrontare anche casi più difficili, restituendo speranza ai giovani pazienti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:10, siamo alla pagina sportiva con il calcio a Serie A, che stasera prevede un'altra partita per il posticipo, ma soprattutto gli Australian Open di tennis con Sinner e Sonego protagonisti. Carlo Genta, ciao Carlo.
Ciao Alessio, sì, 2 italiani ai quarti di finale agli Australian Open, e se per Sinner insomma non è una novità assoluta, anzi, anche se la partita con Rune, che è uno di quelli che gli dà fastidio, è stata complicata, ha avuto dei problemi nel secondo set che ha perso, problemi fisici, poi si è ripreso e ha giocato una grande partita, ma per Sonego sì, per Sonego è una grande novità. Batte Tien, lo fa di imperio quasi, e adesso affronterà Shelton, ci sarà probabilmente Demi Naur per Sinner, e potrebbe profilarsi un derby italiano in semifinale di Australian Open, sarebbe il tripudio del tennis italiano. Vediamo, qui si tratta solo di aspettare. Dall'altra parte c'è Djokovic che sta usando tutti i mind games possibili. E volevi sapere anche del calcio. Beh, stasera sì, posticipo che chiuderà la giornata, però insomma di fatto si è consumato tutto tra sabato e ieri con l'Inter che ha risposto a Napoli. Lo ha fatto confermando il ritrovato Lautaro. Tornano a segnare Lautaro e Thuram insieme a San Siro dopo un sacco di tempo. Insomma, l'Inter risponde a Napoli e a Conte, che intanto al megafono arringa la folla napoletana nella notte dopo la vittoria di Bergamo. Tutto molto bello.
Grazie Carlo, ti ascoltiamo più tardi con tutti i convocati. 13:12 invece, noi adesso ci fermiamo per la prima pausa, ci risentiamo tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Il Papa Trump, nel giorno della cerimonia di insediamento alla Casa Bianca, negli Stati Uniti non ci sia spazio per l'esclusione. La tregua a Gaza, gli ostaggi riabbracciano le loro famiglie e nella striscia arrivano i primi aiuti umanitari. Presentato a Davos il rapporto Oxfam, povertà stabile e miliardari in crescita grazie alle rendite. La riforma della giustizia, i magistrati si preparano alla protesta per la ANM stravolta la democrazia. 2 italiani ai quarti di finale, Sinner e Sonego avanti, ai quarti incontreranno Demi Naur e Shelton.
Eccoci qua, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Ben ritrovati cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Come sempre ve lo ricordo, potete scriverci al 349-238-6666 per commentare tutte le notizie di oggi. Riprendiamo tornando subito in Medio Oriente. Andiamo a Tel Aviv in collegamento con l'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni. Ciao Roberto, benvenuto.
Buongiorno Alessio, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, abbiamo insomma raccontato in queste ore la prima giornata di tregua, 3 ostaggi israeliani, 3 ragazze liberati, contemporaneamente i primi 90 palestinesi, i media riferiscono di 69 donne, 21 minorenni, insomma la prima fase è cominciata, il prossimo rilascio di ostaggi ci sarà, dovrebbe esserci sabato prossimo. Stamattina c'è stato un piccolo intoppo, Hamas ha detto che uno dei prigionieri palestinesi la cui liberazione era stata prevista non è stato rilasciato. Però ti chiedo Roberto di cominciare appunto insomma da qua, no? Abbiamo raccontato questa fase già abbastanza, come si comincia invece dal secondo giorno di tregua, cosa c'è e come si racconta la giornata di oggi?
Secondo giorno è il giorno in cui viene, per così dire, passa la sbornia della felicità, dell'entusiasmo. Qui per esempio a Tel Aviv la commozione per il ritorno delle 3 ostaggi, e si pensa i prossimi e soprattutto la seconda fase, E si comincia a capire che questo accordo, se ha le, diciamo, possibilità per tenere per la prima fase 42 giorni in cui dovranno essere riconsegnati, sì, 33 ostaggi. Sulla seconda fase ci sono tante perplessità. Le stesse famiglie e i forum degli ostaggi in piazza temevano che lo stesso premier Benjamin Netanyahu guardasse con molto scetticismo sulla fattibilità di questa seconda fase, quindi sono tutte abbastanza sollevati per ieri, ma preoccupati per il prossimo futuro.
E ci racconti anche, Roberto Bongiorni, il terremoto politico nel governo di Netanyahu, perché ci sono dimissioni, ci sono annunci di possibili dimissioni, c'è un po' di trambusto dal lato dell'estrema destra.
Beh sì, è un trambusto, ha detto bene, legato alla i ministri oltranzisti della destra del sionismo religioso nazionalisti, che erano Itamar Ben-Gvir, ministro della pubblica sicurezza, e Bezalel Smotrich, proprio non ci stanno, non volevano la tregua, l'hanno minacciata. Itamar Ben-Gvir si è tirato dal governo con i suoi due ministri, Bezalel Smotrich è rimasto all'interno, però con delle condizioni che rischiano di far naufragare, come dicevo, la tregua nella sua seconda fase, vale a dire che Israele dovrà controllare militarmente Gaza, che dovrà poi riportare gli insediamenti e così via. Questo però, Alessio, è un po' il risultato di quello che Netanyahu aveva seminato e adesso sta raccogliendo tempesta. Per salvare la sua carriera politica si era alleato con questi partiti dell'estrema destra, affinché gli garantissero una sorta di immunità, che gli garantissero la maggioranza che era risicata con i loro pochi seggi in dote, e adesso tutti i nodi stanno però venendo al pettine.
Allora, io mi fermo qua per ora con Roberto Bongiorno, inviato a Tel Aviv del Sole 24 Ore, però vi faccio sentire anche questa testimonianza che viene da Gaza per chiudere questa pagina, ed è padre Gabriele Romanelli, parroco della Sacra Famiglia, che è la parrocchia, l'unica parrocchia che rimane a Gaza, e racconta al microfono di Katia Caramelli le ore immediatamente successive all'inizio della tregua.
Il dopoguerra sarà molto duro. Questa tregua, Dio volendo, sarà l'inizio della fine della guerra. Però allo stesso tempo non è come spegnere il TV o il YouTube e finisce il film e continuiamo la vita normale. Qua la città è tritata, la stramaggior parte delle case sono distrutte, bruciate. Quello porterà molto tempo, molta dedizione. Speriamo che la comunità internazionale aiuti alle autorità, siano palestinesi e israeliane, a dare un passo in più in ordine alla fine di questa guerra e che sia fatta pace.
Il Papa dall'inizio della guerra tutte le sere vi ha chiamato, e vi ha chiamato anche dopo l'annuncio della tregua. Com'è stata la telefonata?
Lui chiama ogni giorno alle 8, sabato, prima che incominci la tregua. Quando lui ha chiamato erano centinaia di rifugiati qua a dirle grazie, hanno fatto un striscione: grazie Santo Padre per essere sempre con noi. Li hanno ringraziato in italiano, in arabo, pure in spagnolo. E poi il Papa ha detto: è bello vedervi, è bello sentire che la pace sta arrivando a Gaza.
E va bene, 13, 20 minuti e 30 secondi in questo momento. Cambiamo argomento. È stato presentato oggi a Davos il rapporto Oxfam disuguaglianza, povertà ingiusta e ricchezza immeritata, rapporto di Oxfam sulla situazione per quanto riguarda la distribuzione della ricchezza nel mondo. E insomma, preparatevi, perché i numeri sono sempre più incredibili. Allora, ci sono sempre più miliardari nel mondo, sono arrivati a 2769, e sono sempre più ricchi, e invece la quota di popolazione povera, che vive con una soglia di 6,85 dollari al giorno, è stabile dal 1990. Sono 3 miliardi e mezzo di persone, ma le ricchezze accumulate dai paperoni, così scrivono i giornali in queste ore, titolando forte su questo rapporto, che non si può dire shock perché è una realtà che tutti conosciamo, ma dietro c'è veramente tanto di politico, di geopolitico, insomma un dato strutturale di un'economia. Oxfam parla di colonialismo papale, insomma parla di una ricchezza immeritata fondamentalmente di questi paperoni che, diciamo, se la passano bene ma per motivi che hanno poco a che fare con un'economia che produce beni e insomma imprese che si portano a casa il giusto utile, il giusto profitto. E con noi rappresentante dell'Oxfam, portavoce dell'Oxfam Italia, Francesco Petrelli, che saluto e ringrazio, benvenuto.
Buongiorno, grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, prima di tutto, Petrelli, le chiederei proprio questo, cioè di darci una misura, no? Proviamo a dire i numeri e a dare la dimensione di questa ricchezza che si concentra in queste migliaia di miliardari.
Sì, in radio è difficile dare i numeri, ne bastano due. Fra il 23 e il 24 i miliardari, la ricchezza dei miliardari è cresciuta di 2.000 miliardi, con un'accelerazione tre volte superiore al 2023. Ha già dato il dato che vede in aumento, sì, di più di 200 unità i miliardari. E questo significa che complessivamente la loro ricchezza è passata da 13.000 a 15.000 miliardi di dollari. Noi avevamo detto nelle nostre proiezioni nel rapporto scorso che entro 10 anni avremmo visto il primo trilionario, cioè una persona che aveva una ricchezza di, sì, 1.000 miliardi di dollari. Con questi ritmi e con queste accelerazioni probabilmente saranno 5. Esattamente. Ecco. Quindi il tema è proprio quello a cui lei accennava. Una ricchezza estratta, non creata, dall'abilità, dalla capacità di innovazione, dalla tecnologia, ma proprio l'elemento dell'eredità. Un terzo, 36%, vengono passati di famiglia in famiglia, dai padri ai figli.
Mi faccia solo fare una piccola un inciso ancora, Petrelli, prima di entrare nel merito di questa ricchezza che voi dite immeritata. Un terzo, diceva lei adesso, sono eredità. Uno può essere d'accordo sul fatto che le eredità siano legittime, ci sono delle tasse sui patrimoni che si ereditano, ma poi ci sono altri meccanismi che regolano queste rendite. Voi descrivete molto molto bene. Tornerei un attimo indietro ai numeri, no? Da 13.000 a 15.000 miliardi di dollari il patrimonio di questi miliardari. Io, per dare una dimensione, sono andato a vedermi il PIL dell'Unione Europea e mi pare che sia più o meno questa la cifra, cioè 16-17 mila miliardi di euro, ma insomma col cambio più o meno si va a pareggiare. Quindi, cioè, 2.500 persone detengono il PIL, e sono quasi tutti americani se non sbaglio, o qualche cinese forse,
molti
americani,
molti.
Detengono il PIL di tutta l'Europa praticamente.
Sì, oppure le 5 più grandi aziende hanno il PIL di alcune decine di paesi. Cioè le diseguaglianze estreme, come noi abbiamo sempre detto, sì, crescenti estreme a questi ritmi, producono fenomeni abnormi persino per l'economia di mercato. Siamo fuori da quegli orizzonti che pure conoscevamo e di cui dibattevamo fino a 30 o 40 anni fa. Siamo in un mondo nuovo dove la concentrazione si fa sempre più monopolistica e ristretta, e dove il rapporto, al di là dell'eredità, che pure ci dice di una aristocrazia, si ritorna all'aristocrazia della ricchezza. Questo è il dato, il dinamismo della società aperta o anche dell'economia di mercato temperata dall'economia sociale di mercato, tutto quello di cui abbiamo dibattuto fino a ieri, ci porta in un mondo nuovo che ha un driver, un fattore di accelerazione anche nella tecnologia, in chi la controlla e come questa si rapporta col potere politico. Diciamo le relazioni, ma possiamo, sì, dirla più prosaicamente, il clientelismo, il condizionamento verso i decisori politici nazionali o internazionali, le istituzioni internazionali e anche quelle economiche, ecco, questo lo stiamo vedendo.
Tutti questi flussi di capitali poi sono in grado, insomma, lo leggevo nel vostro rapporto, lo stava dicendo anche lei, no? Sono in grado poi anche di orientare dal punto di vista politico chi vive e chi muore, non solo, diciamo, considerando anche il sostegno che viene dato alle campagne elettorali, ma anche proprio in termini economici, cioè le aziende che vanno avanti, quelle che si fermano grazie a questi flussi di capitali, quindi insomma meccanismi distorsivi molto importanti. Un altro meccanismo distorsivo, Petrelli, lo ricordo, portavoce di Oxfam Italia, mi sembra che sia anche dato geopolitico, perché questa ricchezza distribuita non equamente nel mondo si concentra principalmente negli Stati Uniti, un pochino contrastati dalla Cina, sempre meno per quanto riguarda l'Europa, e quindi quando poi sentiamo l'India, la Cina, la Russia, i BRICS parlare di un nuovo ordine multipolare, dal punto di vista economico, diciamo, hanno delle basi, delle ragioni questi paesi, mi sembra.
Ma ci sono delle basi e delle ragioni. D'altronde il multilateralismo, che noi ci crediamo, noi lavoriamo in 80 paesi del cosiddetto sud globale da molti decenni, quindi conosciamo quelle realtà e quelle dinamiche. Qui c'è una ragione. Noi avremmo bisogno non del nazionalismo di fronte alla complessità dei problemi che riguardano tutti. L'interdipendenza è una realtà nel mondo globalizzato. Avremmo bisogno del multilateralismo come opportunità tendenziale di creare relazioni tra pari o più eque. Voglio dire, lei ricordava alla percentuale di persone che anche nei paesi a medio reddito vivono con meno di $7, ma ci sono anche quelle in povertà estrema che vivono con poco più di $2, e non parliamo solo di un indicatore, significa concretamente le condizioni materiali di vita di gran parte dell'umanità, non avere diritto alla dieta salubre, non accedere all'acqua che è il primo antidoto durante una pandemia come il Covid, lavarsi le mani, significa non accedere a servizi sanitari elementari. Quindi il tema del multilateralismo, della cooperazione versus, sì, della inclusione versus esclusione, è un tema che riguarda anche la qualità della democrazia globale, non solo nazionale.
Allora, noi ci fermiamo qua per questione di tempo. Io ringrazio Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam Italia, e insomma invito tutti quelli che sono, diciamo, rimasti colpiti, interessati da questa notizia, andarsi, ci vuole poco, a cercare questo rapporto. C'è il testo in inglese, c'è la traduzione in italiano, perché insomma i numeri e anche la modalità in cui viene, ripeto, viene usata la parola coloniale, no? Più volte parliamo di rendite che derivano da tutta una serie di meccanismi appunto finanziari, che in parte abbiamo già tante volte raccontato, descritto, ma che hanno raggiunto un punto tale, secondo me andarsi a leggere questo rapporto dà un'idea di veramente dove stiamo andando, se non fosse una citazione quasi involontariamente comica. 13:29, ci fermiamo per il break. 349-238-6666, a tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Il Papa Trump: negli Stati Uniti non ci sia spazio per esclusione. Stasera alle 18 ore italiane alla cerimonia per l'insediamento alla Casa Bianca. Tregua a Gaza, gli ostaggi riabbracciano le loro famiglie e nella striscia arrivano i primi aiuti umanitari. Presentato a Davos il rapporto Oxfam, povertà stabile e miliardari in crescita grazie alle rendite per l'uguaglianza, spiega l'ONG, è l'ora più buia in Italia, 71 i miliardari. Riforma della giustizia, i magistrati sul piede di guerra si preparano alla protesta per la ANM, stravolta la Costituzione. Intervento record al bambin Gesù, rimosso un tumore di 1,5 kg a una bambina di 8 anni che ora sta bene. Due italiani ai quarti di finale di Australian Open, Sinner supera Rune e incontrerà De Minore, impresa di Sonego che batte Tien e incontrerà l'americano Shelton.